Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano del suo esodo che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto. Ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono ad alcuno nulla di ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
La parola di questa seconda domenica di Quaresima ci chiede di appartarci in luoghi diversi e lontani, separati fisicamente e forse anche spiritualmente dalla quotidianità. Accade ad Abramo, che viene condotto da Dio all'aperto, fuori dalla sua tenda, cioè dalle sue sicurezze, per quanto precarie e instabili. E accade a Pietro, Giacomo e Giovanni, che accompagnano Gesù nella sua salita al monte. In entrambi i casi il movimento di uscita prepara un'esperienza straordinaria di Dio, uno sfolgorio di luce, di fuoco, di gloria. È in quel fuoco, in quella luce, in quella gloria che precedono l'umiliazione della morte in croce, che il tempo di Quaresima ci sollecita a purificare la nostra fede, a passarla, per così dire, al setaccio, permettendoci di entrare sempre più a fondo nel mistero. Nella prima lettura, la fede di Abramo, che era già stata messa alla prova dalla faticosa uscita da Ur dei Caldei, è invitata ad alimentarsi attraverso la richiesta paradossale di uno sguardo verso il cielo. «Conta le stelle, tale sarà la tua discendenza». Quella contemplazione delle stelle, quel desiderio, trasformano la fede di Abramo. L'uomo può veramente diventare ciò che osserva con lo sguardo interiore. Diventa ciò che desidera, diventa ciò che ama. Anche se esorbita la sua capacità di comprensione, di previsione. Soltanto chi accoglie e ama può anche comprendere. E così Abramo credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Ma in questo passo anche la fede del patriarca, pronta e salda, sembra conoscere difficoltà e obiezioni, tentenna, fatica ad accettare l'annuncio di un Dio che pare rivelarsi a più riprese, che ha bisogno di ripetere, chiarire, specificare. Abramo possiede una certa ricchezza, ma è un nomade, privo di terra. E non ha figli, e quindi è privo di avvenire. Per lui potrebbe esistere soltanto quell'oscurità, quell'ombra che cala sulle carcasse degli animali che ha ucciso e diviso, sui gesti sacrificali che ha compiuto senza comprendere, sul terrore e sui mostri interiori che lo assalgono al tramonto del sole, quando si prepara il buio fitto della notte. In quel torpore, in quella situazione completamente disperata, l'annuncio passa con la potenza di un braciere fumante e di una fiaccola ardente. Accolto nella fede, quell'annuncio permette ad Abramo di lasciare, di camminare, di peregrinare ancora, con il cuore ricolmo di quella parola di Dio che è l'inizio del nuovo cammino, il punto di riferimento poi di tutte le successive vicende nelle quali sarà coinvolto. Abramo però pensa alla terra, pensa alla discendenza. Per lui la terra della promessa è quella di Canaan. Quella terra è il segno che Dio si rende presente nella storia esaltante e tragica del suo popolo, un compendio della vicenda, talora drammatica, talora straordinaria, dell'uomo sulla terra. Dio non snobba la storia. Dio però invita Abramo a guardare il cielo stellato. Per questo, nella seconda lettura, Paolo ci ricorda che la nostra cittadinanza è nei cieli, nel mondo di Dio, nella pienezza della nuova Gerusalemme. Ma per spalancare lo sguardo alla Gerusalemme celeste c'è bisogno di un'altra uscita, di un altro cammino, di un'altra salita. Bisogna compiere un altro esodo, quello che conduce alla Gerusalemme terrena. Nel suo racconto della Trasfigurazione, oltre a disegnare uno sfondo coreografico di immagini e simboli evocativi tipico di tutte le attese e speranze bibliche, l'evangelista Luca si premura di precisare che Mosè ed Elia dialogano con Gesù della sua partenza, del suo esodo, che deve realizzarsi proprio a Gerusalemme. Chiamare in causa Mosè ed Elia equivale a dire che quell'alleanza conclusa con Abramo, ratificata con la legge mosaica e ripristinata ogni volta che i profeti ne denunciavano il tradimento da parte del popolo ebraico, equivale a dire che quell'alleanza conduce a Cristo, completamento di tutto quello che è stato detto e prefigurato. Ma se già l'esodo di Mosè e quello di Elia verso la libertà definitiva sono avvenuti attraverso la tribolazione, la persecuzione, il nuovo esodo sta per attuarsi in modo più tragico, con la morte di Gesù a Gerusalemme. Credo sia difficile leggere il brano della Trasfigurazione senza percepirne sullo sfondo una sottile stonatura. Fatichiamo a comprendere su un piano meramente logico il vero senso di questo assaggio della gloria della risurrezione. A che cosa è servito? In fondo neppure tutti i discepoli che in prima persona hanno goduto di questa esperienza anticipata della gloria hanno avuto poi la forza di seguire fedelmente Gesù fino al suo esodo, alla sua partenza, alla sua croce. Eppure il loro sonno incipiente, come il torpore di Abramo, era la visaglia di uno stato speciale di incontro con Dio, e addirittura una voce li aveva invitati ad abbandonarsi fiduciosamente al loro vero e unico maestro, la nuova legge, la fonte da cui attingere forza per seguirlo. E allora che senso avrebbe questa anticipazione della condizione gloriosa del risorto? Nella natura e nella vita quotidiana sperimentiamo rinascite che seguono la morte e che non possono precederla. Il riposo ristoratore segue il lavoro defatigante. La spiga nasce soltanto se il seme muore. Al gelo invernale fanno seguito i colori della primavera. Ma al mistero di Cristo, Dio e uomo, non si aderisce nello stesso modo in cui si prende atto empiricamente dei cicli naturali. Ai tre discepoli che contemplano il volto glorioso di Gesù, con lo stesso stupore con cui Abramo guardava le stelle del cielo, la voce del Padre ricorda il primato dell'ascolto. La fede purificata non è basata sulla visione, sull'assistere esperienze spettacolari, ma sull'ascoltare. Ascoltare la nostra vita, i nostri giorni, le nostre relazioni, per esempio. Ascoltare significa essere già trasformati, perché la parola che crea, che chiama alla vita, che guarisce, che cambia il cuore, che chiama un destino di gloria. La trasfigurazione allora ci fa capire anche quale debba essere l'atteggiamento della Chiesa, che vive dopo la risurrezione ma non è ancora risorta. Fare silenzio e ascoltare, restando lontana tanto dai facili trionfalismi quanto dalle consolazioni a buon mercato. Ascoltare Gesù e seguirlo, fidandosi della sua parola anche quando conduce in un esodo tutt'altro che trionfale, per una strada scandalosa come quella che va verso Gerusalemme. Seguire Gesù ed essergli fedeli, anche quando vorremmo fermarci nelle tende delle nostre sicurezze, dei nostri idoli, le immagini di Dio che ci siamo creati per rispondere alle nostre paure, alle nostre seti di potere. Seguire Gesù e amare. Perché la verità di Cristo è mistero pasquale di umiliazione e di gloria, di reale disperazione e di inattesa speranza. Il suo volto pieno di luce, di pena e di dolore non risplende soltanto sul Tabor, ma risplenderà di amore sconfinato anche sul Calvario, delle sofferenze degli uomini, del suo e del nostro tormento, della sua e della nostra morte.